Strada facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Oggi siamo nel Basso Trentino, sul cammino ispirato a San Rocco e dal quale prende il nome. Un cammino giovane, nato nel 2020 e quindi costruito e progettato negli anni offuscati dal Covid-19, che ha preso forma dopo la scoperta di capitelli, affreschi e chiesette dedicati al santo, figura simbolo per volontari e volontarie, pellegrini e pellegrine, nonché protettore dal flagello delle pandemie. 70 chilometri di trekking inclusivo per promuovere e valorizzare la media montagna coinvolgendo non vedenti, ipovedenti e vedenti. E il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta del cammino di San Rocco con Ulisse Paolini, che è il presidente dell'omonima compagnia. Ulisse, per chi volesse partecipare innanzitutto, è necessaria una preparazione o dell'attrezzatura particolare per questo cammino?
Buongiorno, grazie. Allora, il cammino di San Rocco si sviluppa a media montagna, quindi siamo nel Basso Trentino, si parte dal fondo valle nella frazione di Mori e poi si sale in Val di Gresta e poi sull'altipiano di Brentonico. Quindi il percorso si sviluppa spesso su strade secondarie, anche asfaltate, e sentieri di montagna, però non particolarmente impegnativi o a rischio. Quindi l'attrezzatura sicuramente è quella da montagna, una scarpa comoda. Poi nei mesi invernali consigliamo comunque di valutare un po' il meteo e avere almeno delle ghette o un piccolo ramponcino nello zaino, perché in alcuni punti si raggiungono i 1200 metri di dislivello e potrebbe esserci qualche tratto innevato.
Per quanto riguarda invece i futuri pellegrini, per informarli, quali sono secondo lei i patrimoni naturali, ma anche storici ed artistici, più notabili di questo cammino?
Ci troviamo in una zona che spesso ha un aspetto rurale, quindi nella Val di Gresta è molto suggestivo l'opera di terrazzamento che segna il territorio. È una valle dedicata da sempre all'agricoltura biologica e quindi gli aspetti naturalistici sono sicuramente sorprendenti, la vista sul lago di Garda, dal Monte Creino, e poi spostandoci invece sul lato di Brentonico, i castagneti di Castione. Quindi gli aspetti naturali sicuramente sono importanti. Poi lungo il cammino si incontreranno vari punti, varie chiesette o edicole dedicate a San Rocco proprio, e da cui prende il nome il cammino. Quindi l'attenzione è anche artistica e culturale.
Parlando invece dei valori umani, quali sono secondo lei quelli che un'esperienza del genere può lasciare e che magari, anzi sicuramente, hanno lasciato anche a lei?
Con il cammino di San Rocco si attraversano varie frazioni, anche davvero piccole, minori, all'interno dei comuni di Mori, Tondo Chienis e Brentonico. Sarà facile incontrare qualche paesano che ha piacere di fare due parole, anche di offrire un caffè, ultimamente capita spesso. E poi sicuramente, o almeno noi ci auguriamo, che il cammino di San Rocco trasmetta il suo senso di comunità da cui è nato, perché è nato per la volontà di associazioni locali e vari volontari e cittadini che hanno voluto creare collegamenti tra i tre comuni proprio attraverso il gesto concreto del camminare.
E parlando delle vostre attività della compagnia, quali sono fondamentalmente? Di cosa vi occupate?
Noi come associazione, Compagnia del Cammino di San Rocco, ci occupiamo della manutenzione del cammino, quindi monitorare che il sentiero sia adatto e sempre sicuro, ma poi siamo anche attivi nel promuovere il cammino sia sui social, su internet, ma anche nelle feste, negli eventi che ci sono qua sul territorio, e siamo sempre pronti a rispondere a domande che i futuri pellegrini ci fanno quando vogliono intraprendere questo cammino. E spesso può capitare anche che poi li incontriamo, gli diamo il benvenuto quando arrivano qua sul territorio, specie se sono dei gruppi. Per noi è sempre un piacere incontrarli e raccontargli la nostra storia.
Per quanto riguarda invece un aspetto, tornando a quelli più pratici, quanto dura più o meno il cammino e se c'è anche una flessibilità per quanto riguarda i tempi di percorrenza?
Il cammino di San Rocco si sviluppa su un itinerario di circa 70 chilometri. Noi lo proponiamo, l'abbiamo pensato, suddiviso su 5 giorni per creare delle tappe abbastanza equilibrate e per dosare un po' i dislivelli che comunque ci sono durante il percorso. Si può anche ottimizzare e fare il cammino in 4 giorni, visto che la terza tappa è breve, è di solo 7-8 chilometri e è pensata appositamente per fare delle deviazioni lungo la tappa, per visitare, per esempio, ci sono delle trincee del Naja Grom che meritano una visita e una deviazione dalla tappa. Altrimenti, se si vuole accorpare la seconda e la terza tappa, è possibile farlo e così fare il cammino in 4 giorni.
Quali sono invece, tornando alle attività e ai lavori della compagnia, le sfide, le difficoltà, se vogliamo, che si incontrano al giorno d'oggi nel mantenere attivo un cammino importante come quello di San Rocco?
Le sfide che incontriamo come associazione, essendo noi un'associazione di volontariato, sono sicuramente calibrare quello che possiamo fare o le nostre idee e ambizioni con le risorse materiali di cui disponiamo. Poi sicuramente anche muovendoci su un territorio abbastanza ampio e variegato, comunque mettere in rete, mantenere questa rete da cui è nato il cammino, mantenerla attiva e in sinergia, è una sfida che c'è tutti i giorni.
Noi concludiamo la nostra intervista con la canonica domanda: se ci può suggerire un brano da ascoltare per accompagnare la nostra conoscenza del cammino di San Rocco.
Una canzone che mi viene in mente, pensando al cammino, ma in generale al mettersi in cammino, è la canzone di Franco Battiato, Il mantello e la spiga.
Sotto l'ombra sospira, pastore di ombre di sotterranei segreti. Parlavi di una vita trascorsa, come sempre le foglie cadono d'autunno, d'autunno, d'autunno. Intona i canti dei veggenti, cedi alla saggezza le scintille di fuochi ormai spenti. Regolati alle temperature, alle frescure delle notti. Lascia tutto e seguiti. Guarda le distese dei campi perditi in essi e non chiedere altro. Lasci un'orma attraverso cui tu stesso ti segui nel tempo e ti riconosci. Correvi con la briga nei circhi e posti pure un'ape delicata. Il gentile mantello che copri le spalle di qualcuno.
Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del cammino di San Rocco con una delle sue ideatrici, Antonella Perzolli. Antonella, ci racconti la nascita del cammino.
Bene, buon pomeriggio e grazie di questa opportunità. Ecco, allora, il cammino è nato da un'idea di comunità, per cui un lavoro dal basso, dalla comunità per la comunità. Infatti nel nostro paese era nato questo progetto, un progetto di comunità che subito il nostro comune, il comune di Mori, ha aderito, ed era appunto mettere insieme le varie associazioni e i vari enti per promuovere qualcosa, appunto, e lavorare assieme e fare in modo che anche venga conosciuto, riconosciuto, per far conoscere di più il nostro territorio. Pertanto sono state messe insieme, come dicevo, varie associazioni ma anche cittadini, e da lì si doveva portare un'idea cosa fare per lavorare tutti assieme. Ecco, il nostro gruppo, che è Passaporto, che è l'orto comunitario di Mori, che grazie appunto a Don Augusto, il parroco di allora, del 2019 ha dato la possibilità di avere questo luogo per incontrarci. Era un punto d'incontro tra noi cittadini, ma anche le persone che venivano da fuori, gli stranieri, per lo più i ragazzi che erano stati accolti sul nostro territorio nel 2011 come richiedenti asilo. Per cui da lì eravamo proprio nell'orto sotto la vigna e ci siamo detti: ma cos'è che possiamo fare? Ma perché non fare un cammino qui nei nostri territori? In effetti, segnandolo proprio con il dito, ci siamo detti: guarda, partiamo da Mori, arriviamo in Val di Gresta, dalla Val di Gresta possiamo fare 2-3 tappe, poi ritornare ancora a Mori e perché no anche sull'altro versante verso il comune di Brentonico, verso il Parco del Baldo, per cui fare altre 2 tappe lì. E così abbiamo portato quest'idea al coordinamento del gruppo ed è stato accettato e da lì abbiamo iniziato a lavorare anche online, perché poi nel 2020, con causa il Covid, abbiamo lavorato proprio davanti al computer, e quando è stato il momento di aprire, di trovarci e mettere insieme i vari sentieri, le varie murattiere che già si conoscevano, è uscito appunto questo cammino di 70 chilometri su 3 comuni, per cui il comune di Mori, il comune di Rondo, di Rondo Chienis e il comune di Brentonico, toccando le varie frazioni, vari paesini, vari borghi, dove si incontrano appunto, si hanno questi belli incontri del territorio.
Qual è un luogo di questo cammino che più le è rimasto nel cuore?
Sicuramente il borgo disabitato di Corniano, che si trova sulla prima tappa dopo il paesino di Numesino. C'è questo borgo dove infatti si dice che era un borgo che è stato abbandonato causa la peste. Appunto, il cammino è stato chiamato Cammino di San Rocco perché quando abbiamo iniziato appunto a mettere assieme i vari sentieri, come dicevo prima, abbiamo trovato 28 capitelli dedicati a San Rocco. San Rocco è il protettore delle pandemie, e per cui abbiamo detto: questo è il nostro santo, ed eccoci qua, insomma. Ecco, dicevo appunto, Corniano è questo paesino dove c'è una bellissima chiesa romanica, la chiesa dedicata a Sant'Agata, che a febbraio appunto ci si trova lì per il 5 di febbraio, che è Sant'Agata appunto, ci si trova perché c'è anche un patto: il primo raggio di sole che spunta da est entra in una fessura dal lato est della chiesa ed esce sopra la porta d'ingresso formando una croce, molto suggestivo.
Eh sì, molto, molto. Un'ultima considerazione: che idee e intenzioni avete per il futuro di questo cammino?
Beh, noi cerchiamo appunto come associazione Cammino di San Rocco di portarlo avanti. Ci piace l'idea appunto che i 3 comuni abbiano aderito a questo cammino, per cui sicuramente cerchiamo di fare anche delle manifestazioni, degli incontri, appunto degli eventi sui tre territori, sui 3 comuni, perché appunto l'incontro e il conoscere gente nuova, si può godere dello spettacolo della natura e i vari incontri che si fanno, ci fa star bene, ecco, insomma, il fatto di conoscere gente nuova, di fare questi incontri, le varie frazioni appunto dove le persone, gli abitanti delle frazioni fermano i pellegrini e li invitano in casa, gli aprono il caffè, la fettina di torta, sono tutte quel fare che ci fa star bene, che ci fa riscoprire la comunità.
Abbiamo adesso nostra graditissima ospite, Irene Matassoni. Irene è operatrice della cooperativa Abilnova e noi la ringraziamo per essere con noi. Ben trovata, Irene.
Salve a tutte e a tutti, ben trovati a voi e grazie per l'invito.
Come si colloca lei con Abilnova nel Cammino di San Rocco?
Allora, Abilnova Nova è una cooperativa di Trento che si occupa di disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva. Da tempo offriamo servizi a chi ha una disabilità sensoriale, ma guardiamo un po' anche al resto della società, e quindi con il Cammino di San Rocco abbiamo iniziato questa collaborazione per creare questo progetto inclusivo, per raccontare attraverso un progetto, un cammino appunto che univa persone vedenti, cieche e ipovedenti, una modalità diversa di attraversare i territori, di conoscersi e di accogliere esperienze da mettere nel bagaglio, strada facendo, come dite voi. C'è da dire che noi, come tantissime altre realtà sul territorio italiano, negli ultimi anni stiamo promuovendo questo tipo di attività, perché anche chi non vede o vede male, come nel caso degli ipovedenti, possono comunque portare a casa un'esperienza davvero coinvolgente e davvero importante camminando in natura. Il camminare ci permette un ritmo lento, un conoscere i territori, le persone che li abitano, e l'accompagnamento da parte delle persone del gruppo che vedono diventa uno scambio costante, cioè per proprio ogni passo è uno scambio. Noi in questo cammino avevamo un gruppo appunto composto da persone che vedono e persone che non vedono, e si è subito creato un clima molto bello e molto partecipato da parte di tutti, e forse chi accompagnava in qualità di vedente non era all'inizio del tutto consapevole che forse chi avrebbe portato via di più erano proprio loro.
Scambio vuol dire che le persone che sono vedenti raccontano ciò che si sta attraversando in quel momento?
Beh, noi avevamo anche due accompagnatori di media montagna che quindi raccontavano il territorio dal punto di vista geologico, storico, culturale, piante, animali, eccetera. Ma il gruppo, essendo appunto stato composto da persone che vedevano, accompagnavano, quindi proprio fisicamente prestavano il braccio a chi non vede, e anche lì chiaramente c'era un racconto dei paesaggi che alcune persone del gruppo non potevano vedere, ma che potevano vivere in un modo diverso. Quindi da parte dei vedenti c'era una narrazione di quello che era esclusivamente visivo, da parte dei non vedenti c'era un suggerimento ad usare gli altri sensi come forse non siamo abituati a fare.
Irene, qual è stata la reazione più forte, anche più comune, delle persone non vedenti o ipovedenti che lei ha notato?
La fiducia. C'è una grande fiducia già iniziale nei confronti di chi li accompagna. C'è un mettersi alla pari, sapendo perfettamente di avere una limitazione oggettiva, perché l'obiettivo di questi progetti non è ovviamente quello di dire chi vede di più, chi vede di meno, chi è più fortunato, chi è meno fortunato. Si tratta semplicemente di presentare degli approcci diversi a tutte le esperienze di vita che una persona può fare. Quindi noi che possiamo vedere possiamo portare un approccio di un certo tipo, chi non vede porta comunque un contributo, un'attenzione, anche proprio dei suggerimenti ad usare gli altri sensi in maniera diversa e più consapevole, per raccogliere profumi, suoni, tutte le sensazioni soprattutto che la natura ci regala. Il fatto di aver attraversato dei paesaggi, dei sentieri, dei boschi, dei campi, ha permesso davvero di mettere in campo tutti i sensi che abbiamo a disposizione.
Irene, quali sono allora i prossimi progetti, i progetti futuri di Abilnova, sempre chiaramente parlando di cammini per non vedenti o ipovedenti?
Allora, i progetti nel cassetto sono tantissimi, perché quando poi abbiamo raccontato tutti questi cammini, questo di San Rocco è l'ultimo in ordine cronologico, ma già nel 2021 abbiamo iniziato a percorrere dei cammini in Trentino, magari meno conosciuti di altri a livello nazionale, ma altrettanto belli per paesaggi, culture e tutto quello che si attraversa appunto a piedi. Per il 2025 abbiamo delle cose ancora non molto dettagliate, non posso dire di più, però pubblicizzeremo presto gli eventi che faremo, anche perché l'idea è quella di scoprire altri pezzi del Trentino. Quindi oltre al Cammino di San Rocco, oltre al Cammino di San Vili che abbiamo fatto negli anni precedenti, stiamo guardando ad altri territori, diciamo così.
Irene, siamo alla conclusione. A questo punto io le chiederei di rivolgere proprio un invito alle persone a unirsi a questa vostra iniziativa.
Allora, l'invito che io faccio a tutte le persone che ci ascoltano è quello, se hanno l'occasione, di potersi aggregare ad uno di questi cammini inclusivi, perché è davvero un'esperienza che rimane dentro, che apre gli occhi in maniera forse un po' particolare, e che permette davvero di capire che la bellezza e la condivisione sono degli elementi che vanno oltre la vista.
Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a sabato prossimo. A tutti, buona domenica.
Strada facendo, in viaggio con la radio.